capito che anche di fronte a Gesù e ai suoi insegnamenti e ai suoi miracoli, beh, mica tutti hanno creduto e tutti hanno ascoltato. Anzi, lo hanno ucciso, lo hanno rifiutato. Quelli di casa sua, dice Giovanni, non hanno potuto sperimentare quello che invece hanno sperimentato i suoi discepoli e che prego che tu e io questa mattina possiamo sperimentare, cioè il fatto di avere comunione con Dio per mezzo di Gesù e di ascoltare i suoi insegnamenti. Quello che oggi Gesù ci insegna è forse il passo più conosciuto dal cristianesimo di tutti i tempi. Così chiedo a Davide se manda la slide, ho preparato un PowerPoint, per poterci guidare in quella che è la preghiera più famosa, che è il Padre Nostro. Abbiamo visto in Giovanni 17 come Gesù prega per i suoi, all'ultima cena, e abbiamo anche visto come Gesù nel Getsemani prega per se stesso, per affrontare la croce. E questo invece è un insegnamento che Gesù ha lasciato proprio per i suoi discepoli, affinché i suoi discepoli potessero avere un modello di preghiera. Il Padre Nostro, credo che posso chiedervi di impararlo a memoria, perché già lo sapete, è la preghiera più conosciuta, non è nemmeno troppo lunga. Gesù l'ha insegnata almeno in due occasioni nelle scritture del Nuovo Testamento. La troviamo nel Vangelo di Matteo, ed è quella che vedremo noi insieme, ma la troviamo anche nel Vangelo di Luca. Vangelo di Matteo, capitolo 6. Oggi vedremo soltanto i versetti che introducono all'insegnamento del Padre Nostro, che sono i versetti dal 5 all'8. In realtà il Padre Nostro viene insegnato da Gesù in Matteo, capitolo 6, dai versetti 5 a 15. I primi tre versetti, dal 5 all'8, Gesù li usa per dire quale deve essere l'atteggiamento del cuore di ogni discepolo che si avvicina a Dio in preghiera. E poi, se piace al Signore, avremo modo di vedere anche il contenuto del Padre Nostro, e lo divideremo in due domeniche. La prima parte del Padre Nostro riguarda un po' di più la richiesta di quello che Dio può fare per se stesso. Sia santificato il tuo nome, sia fatta la tua volontà. Quindi sono più richieste che riguardano specificamente la persona di Dio. I versetti 9 e 10. La seconda parte del Padre Nostro, invece, sono più le richieste che il discepolo fa per sé. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, perdoni i nostri peccati o rimetti a noi i nostri debiti. E quindi anche noi vedremo l'insegnamento di Gesù sul Padre Nostro in questo modo. Oggi l'introduzione, l'atteggiamento del cuore. Le prossime domeniche lo divideremo in due parti. Allora, come vi dicevo, in effetti il Padre Nostro viene insegnato sia in Matteo, capitolo 6, in maniera specifica dal 9 al 13, sia in Luca, capitolo 11, versetti da 2 a 4. Qui noi proprio troviamo l'insegnamento della preghiera specifica, Padre Nostro che sei nei cieli. Però non è la stessa occasione, è lo stesso insegnamento, sono due situazioni diverse in cui Gesù insegna a pregare. E quindi, prima di addentrarci in Matteo, voglio prima farvi vedere un confronto fra i due brani. Quelli bravi direbbero la sinossi dei due Vangeli. Allora, il luogo è diverso. Il luogo è diverso perché in Matteo capitolo 6 Gesù sta insegnando nel famoso Sermone sul Monte. Invece in Luca si vede che la vita di Gesù in quel momento è la sua salita verso Gerusalemme. E proprio poco prima, al capitolo 10, è stato a casa di Marta e Maria e Lazzaro, in quell'episodio in cui dice a Marta: Marta, perché ti affanni in tante cose? Quindi il luogo è completamente diverso, perché il Sermone sul Monte si parla della Galilea, e invece nell'episodio di Marta, Maria e Lazzaro stiamo a Betania, subito dopo, verso Gerusalemme, in Giudea. L'occasione è diversa, perché nel Sermone sul Monte Gesù introduce il Padre Nostro in un insegnamento molto più corposo, molto più ampio. Invece in Luca è un discepolo che va da lui, forse lo ha visto pregare, e gli fa una domanda: Signore, insegnaci a pregare. E quindi capite bene che il contesto più ampio di Matteo e di Luca ci indicano una situazione completamente diversa, un insegnamento dato anche per obiettivi diversi, per obiettivi diversi. Gesù, nell'insegnare il Padre Nostro in Matteo e nell'insegnare il Padre Nostro in Luca, dà delle applicazioni differenti. E adesso vi spiego quali sono. Vediamo prima la struttura. È piccolino, però, giusto per dare un'infarinatura. Nel Padre Nostro in Matteo ci sono 7 richieste che vengono insegnate. E un'invocazione iniziale, Padre Nostro, che sei nei cieli. In Luca invece l'invocazione è solo Padre e le richieste sono 5. C'è qualcosina in meno, diciamo è meno ampia, è meno completa. Anche per questo ho pensato di prendere il passo di Matteo. E infine l'obiettivo è importante. La sostanziale differenza fra i due insegnamenti del Padre Nostro in Matteo e in Luca è nelle applicazioni che Gesù ne fa. Subito dopo aver insegnato la preghiera, in Matteo Gesù mette enfasi sull'importanza del perdono. Quindi prende spunto dalla quinta richiesta, perdona a noi i nostri peccati, rimetti a noi i nostri debiti, per poi continuare l'insegnamento sul perdono. In Luca invece, subito dopo, insegna una parabola, quella cosiddetta dell'amico importuno. Perché lo fa? Per insegnare l'importanza della preghiera. Allora, andiamo al brano di Matteo, capitolo 6, e vediamo la nostra introduzione al Padre Nostro. Come vi ho detto, i versetti della preghiera specifica sono dal 9 al 13, l'applicazione che ne fa di Gesù è nei versetti 14 e 15, l'introduzione che vediamo questa mattina è nei versetti da 5 a 8. Gesù dice queste parole: quando pregate, non siate come gli ipocriti, poiché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e, chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Nel pregare non usate troppe parole come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non fate dunque come loro, poiché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiedate. E continua, e lo leggo: voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà anche in terra come è fatta in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. E non ci esporre alla tentazione, ma liberici dal maligno. Perché a te appartengono il regno, la potenza e la gloria in eterno. E tutti insieme possiamo dire Amen. E poi vedete anche l'applicazione che ne fa Gesù, perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche voi. Ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Allora, nel brano introduttivo, dal versetto 5 al versetto 8, Gesù inizia con un quando, vedete? Quando pregate. Non è il primo quando che sta utilizzando adesso nel Sermone sul Monte. Se andate poco sopra al versetto 2, c'è un altro quando. Quando dunque fai, che c'è scritto? L'elemosina. E poi, quando finisce questo quando del pregate, al versetto 16, cosa c'è? Un altro quando. Quando? Digiunate. Allora Gesù, in questo contesto più ampio, sta affrontando che cosa? Sta affrontando le tre pratiche più comuni per i religiosi del suo tempo: l'elemosina, la preghiera e il digiuno, e le sta insegnando alla luce del nuovo patto che lui è venuto a inaugurare, mettendo anche in evidenza quali erano le false attitudini e i falsi insegnamenti che praticavano i religiosi del suo tempo. Quando fai l'elemosina, non farti vedere. Quando preghi, non farti vedere. Quando digiuni, non farti vedere, non farlo sembrare. Perché dice questo Gesù? Perché il religioso di ogni tempo, non solo del tempo di Gesù, si nutre della sua religiosità, mostrandosi agli altri in un modo orgoglioso, che non ha nulla a che fare con una vera relazione con Dio. Ecco perché quando inizia qui al versetto 5, quando pregate, Gesù, la prima cosa che mette in evidenza è l'atteggiamento che non bisogna avere, come invece l'avevano i farisei, gli scribi, cioè i giudei del suo tempo. Qual è questo atteggiamento? Non siate come gli ipocriti. E poi c'è anche l'altro atteggiamento, lo vedremo dopo. Quando pregate o nel pregare, versetto 7, non usate troppe parole. Ma mentre la prima parte, versetto 5 e versetto 6, riguarda in modo specifico la cultura ebraica del suo tempo, la seconda parte riguarda in un modo specifico la cultura pagana. Non siate come gli ipocriti e descrive quello che facevano i religiosi giudei. Non usate molte parole e descrive, dice, come fanno i pagani. Quindi abbiamo queste due grosse sezioni in cui Gesù inizia ad affrontare tutto l'atteggiamento di tutta l'umanità quando si parla di Dio. Quelli che lo dovevano conoscere, i giudei, e quelli che non lo conoscevano, i pagani. E Gesù dice, attenzione, se nel vostro cuore c'è questo atteggiamento, c'è questa ipocrisia, e l'uso di molte parole potremmo chiamarlo anche adulazione, questi elogi sperticati per cercare di compiacere a questa divinità, ecco, se c'è questa ipocrisia e se c'è questa adulazione, allora non iniziare proprio a pregare. Solo quando invece comprendi bene quale deve essere l'atteggiamento del tuo cuore, allora Gesù dirà al versetto 9, voi dunque pregate così, e insegna il Padre nostro. Perché Gesù denuncia e disprezza, così l'ho chiamata, due atteggiamenti che Gesù disapprova? Perché Gesù denuncia e disapprova l'ipocrisia? Perché l'ipocrita, come vedete nella foto, è una persona che fa qualcosa per farsi vedere dagli altri. Ma qui di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando della preghiera. Cioè un momento in cui tu ti relazioni con chi? Con gli altri. Ti relazioni con Dio. E tu puoi mostrare a Dio qualcosa che lui non conosce già? Puoi metterti una maschera davanti a Dio? Ci sono tante maschere che noi ci mettiamo per far ridere gli altri. Parlo in generale, pensate alla maschera del clown. Beh, non funziona così col Signore. Qualsiasi maschera tu ti metti davanti a Lui non lo farà ridere. Quando pregate, versetto 5, non siate come gli ipocriti, ossia non mettetevi in mostra. Perché, dice, cosa fanno gli ipocriti? Amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. Beh, vedete, è qualcosa che riguarda il tempo di Gesù, ma riguarda anche noi oggi, la nostra società. Al tempo di Gesù, se eri un ebreo praticante, perché poi c'erano pure gli ebrei che non gli importava granché di Dio, però se eri un ebreo praticante, ortodosso, dovevi seguire almeno due regole per la preghiera. La prima si chiama Shema. Era stata introdotta sin dal tempo del re Davide e Salomone. Era una pratica che si faceva la mattina, al mattino, con la prima luce, e la sera, al tramonto. Questo Shema, in realtà, è la parola ebraica che significa ascolta, e non è nient'altro che il passo di Deuteronomio 6, da 4 a 9, in cui il Signore dice: ascolta, o Israele, il tuo Dio è l'unico Dio. E cosa avevano fatto gli ebrei? Possiamo andare a leggerlo, Deuteronomio 6, da 4 a 9. Avevano preso il passo di Deuteronomio 6, 4 a 9, il passo di Deuteronomio 11, da 13 a 21, e anche alcuni brani nel libro dei Numeri, li avevano messi insieme e avevano fatto una bella preghiera lunga, che iniziava così, Deuteronomio 6, da 4 a 9. Ascolta Israele, il Signore, il nostro Dio, è l'unico Signore. Tu dunque amerai il Signore, il tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le forze tue. Questi comandamenti che oggi ti do ti saranno nel cuore. Li inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando te ne sarai seduto in casa tua, quando sarai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segno, te li metterai sulla fronte, in mezzo agli occhi, e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle porte della tua città, e così via. E nel tempo, nei secoli, questa bellissima preghiera, cosa era diventata? Era diventato un modo per mostrare la propria religiosità. E così davvero ci si attaccava in fronte il versetto. E davvero ci si attaccava ai capelli, il laccio, il versetto. E sulle porte della casa. E con il tempo, questa era diventata una legge da fare alla mattina e alla sera. Una recita completamente scollegata dalla vita quotidiana, in cui ci si svegliava e si leggeva il passo. E questo è stato così influente che ha caratterizzato tutto il mondo orientale. Ancora adesso il mondo semitico, il mondo musulmano, si svegliano la mattina e vanno a dormire la sera dove devono recitare una preghiera a memoria, completamente scollegata dal proprio cuore, dalle circostanze che quella persona sta vivendo. Non c'era solo questo, ovviamente. La mattina, la sera, ce l'abbiamo anche noi, sapete? Ci abbiamo i vespri la sera, nel mondo cristiano cattolico. Ma durante la giornata che si fa? Non si prega? E non sia mai. Daniele pregava 3 volte al giorno. E allora si è introdotta all'ora terza, all'ora sesta e all'ora nona, che nella cultura ebraica, che iniziano a contare dalle 6 del mattino, vuol dire alle 9, alle 12 e alle 15, un'altra preghiera. E che è sempre la stessa? E no, non sia mai. perché le circostanze possono cambiare. E allora avevano scritto una lista di 18 preghiere. Questo in particolare è stato fatto dopo la ricostruzione del Tempio, all'epoca di Esdra. Preghiere da recitare, immaginate come? In piedi. Infatti si chiama questa raccolta Amidà. E siccome l'Amidà si recitava in piedi e poteva essere la preghiera scelta da un gruppo di 18 preghiere, 18 in ebraico si dice Semone Esre, questa preghiera, l'Amidà, si chiama anche Semone Esre. Ed erano preghiere di diversa natura. Ad esempio, voglio leggervi brevemente, la preghiera 5, bella, dice Signore, riportaci alla tua legge, riportaci al tuo servizio, portaci di nuovo a un vero pentimento. Bella. Ma cosa succede? Che quando tu c'hai una lista di 18 preghierine, te la prendi, te la reciti, il tuo cuore è completamente scollegato da quello che stai dicendo e diventa una pratica, un'abitudine. E pensi di stare a posto con Dio. Questa pratica della terza ora, dell'ora terza, sesta e non, era così forte al tempo di Gesù che dopo la conversione cosa fanno i discepoli? Vanno al Tempio a pregare alle ore stabilite. E non c'è nulla di male a pregare con un cuore puro. Ma questa era la loro società religiosa, dove sapevano che si doveva pregare a Gerusalemme, nella casa del Padre, che era una casa di preghiera, e a quell'ora stabilite. Certo, con il tempo gli apostoli e i discepoli di Cristo capiranno quello che Gesù sta dicendo. Capiranno che non serve il Tempio per pregare, basta la cameretta. E capiranno che non c'è un'ora, altrimenti Dio ti squalifica. Paolo dice che si prega sempre, che l'atteggiamento del cuore, di tutto il giorno, deve essere un atteggiamento di preghiera. E un'altra cosa, poiché pregavano in piedi, erano esposti alla tentazione di farsi sentire e vedere dagli altri. E quindi per loro era anche spirituale fare delle lunghe preghiere. Il Signore rimprovera anche questo atteggiamento. In Marco 12:40 dice «Fanno delle lunghe preghiere per mettersi in mostra». È sempre la stessa cosa. «Amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe, agli angoli delle piazze, per mettersi in mostra». Tutto questo rende una persona davanti a Dio una persona ipocrita. Ho parlato di maschera non a caso, perché la parola ipocrita dal greco significa attore e veniva usata questa parola proprio per indicare quella persona che quando va in scena non è se stessa, sta recitando una parte. E spesso, siccome non c'erano i trucchi e gli effetti speciali di oggi, loro usavano le maschere. Non c'era l'attrice femminile, era soltanto maschile, e allora dovevano anche mettere la maschera per fare la parte femminile. Io penso che sia molto triste pensare di poter recitare una parte con Dio. Penso che sia molto triste. E per questo Gesù li rimprovera aspramente. Da una parte gli dice una cosa, qui in Matteo, io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Cioè l'unico premio che ne hanno qual è? Il riconoscimento degli uomini, l'apprezzamento degli uomini. Perché chi è che non li apprezzerà? Dio. Ma come ho detto prima in Marco c'è scritto una cosa ancora più grave, più seria. Riceveranno da Dio una maggiore condanna. Perché non solo non stanno credendo a Dio e non stanno seguendo Dio, ma con il loro atteggiamento influenzano chi li osserva. Riceveranno una maggiore condanna. Prego che io e te possiamo comprendere invece quello che Gesù dice dopo al versetto 6. Ma tu, quando vuoi pregare, quale deve essere l'atteggiamento del tuo cuore? Entra nella tua cameretta, chiudi la porta e rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto. Che gli sta dicendo Gesù ai suoi discepoli? Gli sta dicendo una cosa molto bella, che la preghiera è una questione personale e intima fra te e Dio soltanto. Gli sta dicendo, se voi siete tentati quando pregate che gli altri vi osservano e pensate agli altri, andate nella cameretta e nemmeno lasciate la porta aperta. Se questo è per voi una tentazione di pregare pensando agli altri. Perché la preghiera è una questione personale, meravigliosa, intima, fra te e il Signore e nessun altro. Ecco perché diventa davvero inutile pregare quando devi recitare una preghierina a memoria. Ma che stai facendo? La recita di Natale, di fine anno? Con le preghierine e con le recite a memoria? O stai parlando con Dio? O stai avendo comunione con Dio? O stai aprendo il tuo cuore a Dio? E un'altra cosa bellissima è che dice, parlagli nel segreto. Parla a un Dio che è il tuo Dio, che è nel tuo cuore. Gli altri non lo vedono Dio e non lo vedono nemmeno il tuo cuore. Parla solo a Dio che è nel segreto del tuo cuore. E quando dice Dio che è nel segreto, che vede nel tuo cuore, che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa. Non pensiamo subito che allora Dio risponderà alle nostre preghiere. Perché magari pensiamo subito là, ecco, Dio mi ricompensa. La ricompensa è già nel fatto che tu stai lì, alla presenza di Dio. Che Dio ha voluto un appuntamento con te. È Lui che lo desidera. Siete stati innamorati? Vabbè, i bambini mi dicono no, però... Immaginate però di avere un appuntamento che desiderate tanto. Quando andate a questo appuntamento cosa fate? Gli dite, scusa ma dov'è che mi porti a mangiare? Ma il conto lo paghi tu? Ma che mangiamo? Ma iniziate subito a fare le vostre richieste? Io penso che se andate ad un appuntamento importante, la prima cosa che fate è quanto è bello che sto con te. E Dio desidera questo appuntamento con i suoi discepoli, con i suoi figli. E quante volte noi rinunciamo ad andare a questo appuntamento? E trattiamo il suo invito soltanto come una forza, ti devo chiedere queste cose. Altre volte il rischio, soprattutto quando non siamo da soli, ma siamo insieme, come comunità, con dei fratelli, con delle sorelle, a pregare, c'è sempre il rischio che non sto pregando soltanto pensando a Dio. Quindi, come vedete, non è soltanto qualcosa che riguarda i farisei, gli scribi che stavano in piedi nel Tempio. Può riguardare anche noi che stiamo seduti in una domenica mattina in chiesa o che stiamo in una casa quando facciamo uno studio biblico o una serata di preghiera. Se tu vuoi essere ascoltato, se tu vuoi essere ricompensato, il tuo impegno è quello di pregare parlando solo a Dio e apprezzando questo appuntamento che puoi avere col Signore. Quindi non dobbiamo aspettarci, non so, di stare a casa e di rinchiuderci dentro l'armadio per poter pregare. Così non siamo visti da nessuno, non siamo disturbati da nessuno. È un atteggiamento del cuore. Entra nella tua cameretta. Questa luce mi piace perché ci fa pensare proprio alla cameretta nostra, al comodino, alla lampada che abbiamo vicino al letto. È un atteggiamento del cuore che ci deve portare a non importarci di quello che pensa il mondo, di quello che ascolta il mondo intorno a noi, anche quando per mondo intendo i fratelli, le sorelle in Cristo che ci stanno vicino, quelli intorno a noi. La preghiera non dovrebbe mai essere un'occasione di esibizione, ma piuttosto un'intima e sincera comunicazione e comunione con Dio. Perché i giudei facevano così? I giudei che conoscevano Dio, i farisei, gli scribi, i più religiosi del tempo di Gesù, perché? Avevano finito per fare in questo modo. Perché ancora oggi i religiosi del nostro tempo fanno così? Gesù insegna il Padre Nostro e prima di insegnarlo gli dice: quando vuoi pregare così, entra nella tua cameretta. Fai in modo che sia una cosa fra te e lui. E invece oggi il Padre Nostro è diventata una preghiera rituale, che si fa tutti insieme, mani alzate, si recita a pappardella, si finisce, tanti saluti, amici come prima. E nel tuo cuore non è cambiato nulla. Perché succede questo? Io penso che per chi conosce Dio, o almeno conosce la parola di Dio in questo senso, come era per i farisei, secondo me il problema vero è che si ha troppa confidenza con Dio. Lo si tratta come un amicone? Peggio, lo si tratta come uno strumento di esibizione. Il problema dei pagani, invece, qual era? Era che non conoscevano Dio, conoscevano le loro divinità. E com'erano le divinità inventate dai pagani? Chi è stato ieri alla conferenza sul creazionismo, evoluzionismo, ha sentito il nostro fratello Antonio Cicerale, che ha parlato delle varie cosmogonie, cioè le filosofie che in diverse culture e periodi della storia hanno cercato di spiegare l'origine dell'universo. E ogni popolo si è fatto una divinità che ha dato origine all'universo. Come erano queste divinità? Beh, erano potenti, erano sopra di noi, ma erano anche pieni di difetti come noi, erano capricciose come noi, erano indaffarate come noi. E allora qual era il risultato? Che chi le invocava doveva trovare un modo per attirarne l'attenzione. E così finiva per usare parole con grandi elogi sperticati per compiacere la divinità. Magari mi ascolta, magari si degna di rispondermi. Questa idea era l'idea di chi non conosceva Dio. Dio non deve essere trascinato a forza di parole per poterti ascoltare. Questo non è il vero Dio. Voglio leggervi un brano nella Prima Re, capitolo 18, che è un esempio di quello che facevano i pagani e di quello invece che fa un credente. Siamo al tempo di Elia, il re Acab, lo conoscete, i profeti di Baal, Baal questa divinità idolatra, che purtroppo aveva preso il posto di Dio nel cuore di tanti israeliti. Prima Re, capitolo 18. Prendiamoci un po' di tempo per leggerlo. Elia sfida i profeti di Baal. Elia era da solo, i profeti di Baal erano 450. Li sfida per mostrare a tutto il popolo chi è il vero Dio. Dice Elia: il mio Dio, il Dio di Israele o Baal? E in che modo lancia la sua sfida? Dovranno fare un sacrificio. E così gli dice al versetto 23: dateci dunque due tori. Loro ne scelgano uno, lo facciano a pezzi, lo mettano sulla legna, quindi tutto bello pronto, senza appiccare il fuoco. Anch'io preparerò l'altro toro, lo metterò sulla legna e non vi appiccherò il fuoco. Quindi, dice Elia, invocate voi il nome del vostro Dio e io invocherò il nome del Signore. Il Dio che risponderà mediante il fuoco, lui è Dio. Tutto il popolo rispose dicendo: ben detto. Allora Elia disse ai profeti di Baal: sceglietevi uno dei tori, preparatelo per primi, poiché siete i più numerosi, e invocate il nome del vostro Dio. ma non appiccato il fuoco, eh? Quelli presero il toro, lo prepararono. Invocarono il nome di Baal dalla mattina fino a mezzogiorno, dicendo: Baal, rispondici. Immaginate quante volte l'avranno ripetuto, in quanti modi. Ma non si udì né voce né risposta. E guardate cosa fanno. Saltavano intorno all'altare che avevano fatto, una specie di ballo propiziatorio. A mezzogiorno Elia cominciò a beffarsi di loro, dicendo: gridate forte, e non ve sente, è sordo da un orecchio, si dice a Roma. Gridate forte, poiché egli è Dio, ma sta meditando, oppure è indaffarato, o è in viaggio. Può anche darsi che si sia addormentato e si risveglierà. Questa era l'idea dei pagani, del loro Dio, delle loro divinità. E passato che fu il mezzogiorno, quelli profetizzarono fino all'ora in cui si offriva l'offerta, ma non si udì voce o risposta. Anzi, guardate solo al versetto 28, quelli si misero a gridare più forte dopo che Elia li aveva un po' sbeffeggiati. Quelli, secondo il loro costume, iniziarono a farsi delle incisioni addosso, con spade, lance, finché non grondavano di sangue. Cioè, stavano offrendo se stessi in sacrificio vivente, ma vivente davvero col sangue, alla loro divinità, per dire: ti prego, ascoltaci. Siamo qui per te, guarda che ci stiamo facendo. Versetto 30. Allora Elia disse a tutto il popolo: avvicinatevi a me. Tutto il popolo si avvicinò ed Elia riparò l'altare che era stato demolito, perché chissà quante ne avevano fatte questi profeti intorno a quest'altare. Prese 12 pietre secondo il numero delle tribù dei figli di Giacobbe, vi sistemò la legna e disse pure: riempiteci, riempite con l'acqua, bagnatela sta legna, metteteci pure l'acqua. E poi fece la sua preghiera, versetto 36. Guardate com'è diversa la preghiera, com'è diversa la modalità. Signore, Dio d'Abramo, di Isacco e di Israele, fa che oggi si conosca che tu sei Dio in Israele, che io sono tuo servo e che ho fatto tutte queste cose per ordine tuo. Rispondimi, Signore, rispondimi affinché questo popolo riconosca che tu, o Signore, sei Dio e che tu sei colui che converte il loro cuore. Allora cadde il fuoco del Signore e consumò l'olocausto. Chi non conosce Dio ha un'idea così sbagliata che la sua preghiera anche sarà fatta con un atteggiamento sbagliato. Dio non tarda a rispondere. E Dio non è lontano o indaffarato, che non può sentire la tua preghiera. E quindi quando tu preghi devi rivolgergli chissà quanti complimenti e quanti elogi sperticati per attirare la sua attenzione. Non è così il nostro Dio. Quando preghi, dice Gesù, ritorniamo a Matteo 6, non usare troppe parole, come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non fate dunque come loro. Poiché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno. Quando le sa? Prima che gliele chiediate. E sapete perché? È difficile. Non lo realizziamo noi, ma è così. Perché Dio non esiste all'interno del tempo. Per lui è già tutto conosciuto, è tutto noto. Quello che ti è successo quest'anno, quello che ti succederà il prossimo anno, Dio già lo sapeva. Dio già lo sa. E permettimi soltanto di aggiungere che non c'è nulla di sbagliato se tu nel tempo, se io nel tempo sto attraversando una prova e allora mi fermo a ripetere la stessa preghiera. Non è nella ripetizione la cosa sbagliata. Gesù Nel Getsemani ripete per tre volte la stessa cosa, in un momento di grande prova. Paolo dice che per tre volte ha chiesto che gli venisse tolta una spina dalla carne. Il problema è quando tu pensi che devi ripetere la stessa cosa perché Dio non ti sta ascoltando, perché Dio non ti sta rispondendo come vorresti. Ma Dio conosce i tuoi bisogni. Meraviglioso. Perché conosce il tuo segreto, conosce il tuo intimo, conosce il tuo cuore. Ed è bello che in preghiera noi possiamo fermarci e anche senza parlare, anche solo con la mente, possiamo già parlare a Dio e aprirgli il nostro cuore. E sapere che Lui ci capisce, sapere che Lui ci conosce. Sapere che Lui ha in mente un piano di bontà per noi, anche in mezzo alla prova, durante una prova. Fa parte della sua, questo è legato alla sua persona, perché è un Dio misericordioso, perché è un Dio buono, perché è un Dio potente, perché è un Dio onnipresente, è un Dio onnisciente. Oggi purtroppo ancora gli uomini pensano che devono insistere in un certo modo per potersi far ascoltare da Dio. Sapete, gli ebrei al muro del pianto infilano un foglietto con la loro preghiera nella crepa del muro, è perché quello è il muro del Tempio, e stanno lì davanti a ripetere quella preghiera, e sono convinti che se la ripetono tante volte il Signore la ascolterà. Ma non sono gli unici che fanno così. Questo modo di essere dei pagani ha influenzato pure il cristianesimo. E quante volte, io vengo da una famiglia cattolica, andavi dal prete a confessarti e lui ti diceva, beh adesso però per segno di pentimento devi dire 50 volte il Padre Nostro. E tu ti mettevi là a ripetere il Padre Nostro pensando che questa ripetizione continua potesse in qualche modo compiacere a Dio. Questa parola non usate troppo parole è un verbo solo nel greco che letteralmente significa non balbettate. E sapete, il balbettio non è nient'altro che la ripetizione quasi non voluta di un piccolo suono. Ecco, non vi ritrovate a pregare lì ripetendo sempre le stesse cose. Qualcuno dice, ecco, vedi, qua dice Gesù sta parlando male anche, che ne so, sta denunciando l'atteggiamento di chi fa il rosario. Vabbè, sì, potrebbe essere che chi si mette a fare il rosario elenca tutta una sfilza di santi, di Marie, e prega per noi, e prega per noi, e prega per noi. Il problema del rosario è che non si prega a Dio, secondo me, però si pregano a degli idoli, a uomini, donne che stanno col Signore e che non ti possono ascoltare, non hanno occhi, non hanno orecchie, non possono rispondere, non hanno bocca, come Dio, non hanno parte su questa terra, come Dio. Riesci a capire chi è davvero Dio quando dice al versetto 8, la seconda parte, il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno, prima che gliele chiediate. E allora voglio concludere con un pensiero che a me mi è venuto quando ho letto queste parole. Ma allora che prego a fa? Cioè, se Dio sa già tutto, no? E io che gli devo dire? Cos'è la preghiera? Lo scopriremo quest'anno insieme, affrontando diverse preghiere dalla Bibbia, o diversi passi che parlano della preghiera. Beh, la preghiera innanzitutto è comunicazione. E come vi ho detto prima, se Dio vi dà un appuntamento, voi non sareste contenti di andarci. E quando state con Lui c'è comunione. Una comunione che vi fa capire qual è la sua presenza. Queste sono soltanto alcune idee, ma c'è molto di più nella preghiera. La preghiera, e lo vedremo nel Padre Nostro, è una riconciliazione personale con Dio, perché si chiede, perdonami i miei peccati. La preghiera è chiedere anche, Signore, ho questo peso nel cuore, ho questa situazione che non riesco più a sopportare. Pensaci tu, io la lascio ai tuoi piedi e gli chiedi, Signore, per la tua bontà, per la tua misericordia, pensaci tu, perché io non ce la faccio. E quindi in quel momento tu stai anche esercitando una fiducia in Dio. Stai cercando di riconoscere qual è la sua volontà, in tante situazioni in cui forse sei confuso, confusa. E come abbiamo visto anche domenica scorsa, proprio dall'esempio di Gesù, durante la sua preghiera, alla fine della sua preghiera, la preghiera trasforma il cuore della persona che si ferma a pregare. E ogni volta, cari fratelli, care sorelle, che noi non ci dedichiamo alla preghiera, noi stiamo rinunciando a tutto questo. Noi stiamo perdendo un appuntamento con Dio. Noi siamo così presi da tutte le nostre cose terrene e Dio sta facendo delle meraviglie che nemmeno le vediamo. Perché? Perché non ci fermiamo ad avere comunione, comunicazione, relazione con Dio, ad esercitare la fiducia con Lui, a cercare la sua guida. C'è un famoso evangelista americano, anche è un editore e dal suo nome ha preso Moody, nome una casa editrice molto famosa, Dwight Moody, in un suo sermone una volta disse queste parole: mi sono fermato a riflettere in preghiera così tanto sulle benedizioni ricevute da Dio, sulla sua presenza nella mia vita. E dopo così, in silenzio, aver riflettuto, sono stato così commosso che ho potuto soltanto dire poche parole. Sono riuscito soltanto a dire: Dio, Padre, tutto questo è troppo. E io vorrei concludere con una preghiera da fare insieme, che possiamo avere questo cuore con il Signore. Oh Signore, preghiamo insieme che il nostro cuore possa esserti così riconoscente, così grato, così ripieno di te, da poter bandire ogni ipocrisia e ogni concetto sbagliato di chi tu sei, che possiamo essere così uniti, intimi, vicini a te, in ubbidienza al piano che tu hai per noi, che possiamo imparare, Signore, quale Padre meraviglioso tu sei. E ti chiediamo, come hanno fatto anche i discepoli a Gesù, insegnaci a pregare, insegnaci a non fare preghiere piene di richieste o lamentele, ma innanzitutto a riconoscere la tua presenza, la tua bontà, la tua provvidenza. Aiutaci anche ad avere proprio un cuore aperto e sincero con te, ad aprirci quando siamo delusi, sconfortati o scoraggiati. E forse non ci escono le parole dalla bocca, ma possiamo rivolgerci a te con la mente, con il cuore, perché tu ci conosci. Grazie, Signore, per la tua parola, grazie per questo insegnamento che vedremo insieme, che possa tu usarlo per trasformare il nostro cuore, nel nome di Gesù. Amen.